Chassis, il contenitore di pellicole di Radio Popolare.
E buon pomeriggio, con voi Barbara Sorrentini per parlare di cinema come ogni sabato. Chassis, sabato 17 febbraio, una puntata come sempre ricca di uscite e di voci, oggi veramente tante, perché parleremo con Monia Chokri, La natura dell'amore è il suo film, Saverio Costanzo, regista di Finalmente l'alba, Giovanni Veronesi, Romeo e Giulietta è il titolo del suo film, e poi Vito Ward che ci presenta Bob Marley, One Love. Come sempre però cominciamo con qualche film così, insomma, che potete trovare nelle sale, di cui in realtà il nostro approfondimento è semplicemente dell'audio e qualche parola. Cominciamo con Past Lives.
There's a word in Korean, Inyeon. It means providence or fate.
Do you believe in that?
That's just something Koreans say to seduce someone.
Lo stiamo ascoltando in originale, il film di Celine Song, una storia distribuito da Lucky Red. È la storia di due amici d'infanzia che si perdono subito da ragazzini, perché lei si trasferisce negli Stati Uniti con la famiglia, e il film segue l'evolversi della loro relazione in tre archi temporali. Il film ha vinto, cioè ha due candidature all'Oscar, e ne ha cinque, ne ha avute cinque per i Golden Globes, insomma ha avuto tante candidature, l'ultima insomma che per cui è protagonista è quella del 9 marzo per gli Oscar.
Non è me che volevate salvare, ma Constance Bonacieux.
I tre moschettieri Milady con Vincent Cassel, Eva Green, Romain Duris, Pio Marmaille, insomma un bellissimo cast francese. Il film è di Martin Bourboulon. D'Artagnan alla ricerca dell'amata Constance, però incontra sulla sua strada Milady e insomma devono risolvere dei problemi tra di loro non chiarissimi. Il film ha ottenuto 6 candidature César.
Moschettieri, siete addestrati per morire. Vi porterò là dove accadrà.
Ehi, forza, prendete tutto, andiamo.
Vabbè, tanto rumore. Madame Web, questo è un personaggio del mondo di Spider-Man. Il film è di C.J. Clarkson con Dakota Johnson.
Sono qui per aiutarla, ok?
Si parte dagli anni 70 nella foresta amazzonica peruviana e la scienziata, anche lei si chiama Constance Webb, cerca un regno leggendario, e però ci sono in mezzo dei tradimenti. Lei si trova a muoversi come un po' in un videogioco, insomma, a dover sconfiggere, a uscire un po' come l'eroina della situazione.
Il City ha raggiunto il livello massimo di follia. What do you want for me?
Per pescare ci vuole prima di tutto silenzio!
Sì, capo!
E siate prudenti, non voglio vedere nessuno in acqua.
Le avventure del piccolo Nicolas, qui la regia è di Amadine Fredon e Benjamin Massoubre, è in versione animazione, forse tutti ricorderete se avete avuto dei pargoli, ma anche forse che se no, i due film in versione cinematografica.
Il nostro amico.
Disegnati e scritti da Goscinny e Sempé, storia che insomma ha cresciuto l'infanzia dei francesi, ma non solo, perché comunque con il film anche in Italia ha avuto un discreto successo, almeno le nuove generazioni sanno esattamente di quello di cui stiamo parlando. Questa versione però appunto è in animazione.
Con i miei amici.
Silenzio, ora basta!
In guardia!
Ma dove siamo? Al circo?
E andiamo avanti con le note di Suspiria, che ritorna in versione restaurata dopo Profondo Rosso, che ha avuto un discreto successo. Si sono giustamente, stanno un po' riportando al cinema i film di Dario Argento, questa volta Suspiria. Ci ascoltiamo un po' della colonna sonora. La colonna sonora di Suspiria era anche questa dei Goblin come profondo rosso. Suspiria era stato scritto insieme a Daria Nicolodi, Dario Argento e Daria Nicolodi. È uscito per il giorno di San Valentino il film La natura dell'amore di Monia Chokri, un film d'amore ma sicuramente anche molto politico, perché parla di una storia abbastanza impossibile, di quelle super travolgenti, ma ostacolato da una distanza culturale tra i due protagonisti. Anche questo film ha avuto una candidatura ai premi César. Abbiamo incontrato la regista Monia Chokri, che è venuta a Milano a presentare il film. Nell'intervista sentirete parlare lei prima in francese e poi la traduzione di Sonia Folin, che già ringrazio.
In Platone l'amore è legato intrinsecamente alla nozione di desiderio.
Buonanotte.
Ti amo.
Fermati per fare benzina, così domani vai direttamente allo chalet.
Come, scusa, non vieni con me?
Qual è stata l'esigenza e la necessità di raccontare una storia così? Perché è molto attuale, molto comune.
Oui, c'est ça. Quand j'ai terminé La femme de mon frère en 2018, j'ai eu envie d'écrire une histoire d'amour. Puis j'étais moi-même en couple à cette époque-là. J'avais la mi-trentaine. Et en fait, plus je réfléchissais sur la notion d'amour et je construisais cette histoire, plus je commençais à me poser des questions sur ce qu'était le couple et moi-même mon rapport au couple, à l'étouffement du couple. Et j'ai compris que le couple en fait était une institution qui était politique, sociale, économique, mais pas forcément, qui n'était pas forcément liée à l'amour, hein, qui est une notion nouvelle dans celle du couple. Et donc à partir de là, j'ai lu beaucoup sur ce que les philosophes notamment avaient écrit sur l'amour. Et je me suis mise à raconter une histoire d'amour, mais dans une forme de déconstruction, en réalisant aussi que pour les femmes, bah, la situation de couple était souvent les mettait dans un état infériorisé par rapport aux hommes et contraignant. Et je me suis dit comment je pourrais moi réinventer la notion d'amour et donc celle du couple pour ma propre vie. Et donc voici comment est née cette histoire en fait. Et je trouvais ça intéressant d'opposer aussi deux classes sociales différentes, parce qu'en fait dans les statistiques il y a à peu près juste 6% ou enfin un pourcentage vraiment minimal de gens qui traversent leur classe sociale pour se mettre en couple avec quelqu'un d'une autre classe sociale. Donc ça veut dire que cette idée du couple ou de l'amour est encore une idée inégale dans la société.
Sì, dopo aver finito il film La femme de mon frère nel 2018, avevo voglia di scrivere una storia d'amore. Io stessa avevo 35 anni circa, ero in coppia e riflettevo molto sul concetto di amore e ho iniziato a farmi molte domande sulla differenza fra l'amore e il concetto di coppia e la sensazione, diciamo, di soffocamento che può provocare la coppia, rendendomi conto dopo queste riflessioni che la coppia è più un'istituzione economica e sociale che non un concetto necessariamente legato all'amore, che questo legame è di fatto un legame che è entrato recentemente nella nostra società. Ho letto moltissimi filosofi, soprattutto appunto filosofi che si sono occupati d'amore, e ho scritto così una storia d'amore che è nata così, ma decostruendola, raccontandola innanzitutto dal punto di vista di una donna, perché mi interessava raccontare quanto spesso le donne si trovino in uno stato, diciamo, di inferiorità all'interno della coppia o comunque in uno stato molto limitante, e chiedendomi come io potessi in un certo senso reinventare sia il concetto di amore che di coppia nella mia stessa vita, e la storia è nata così. L'altra cosa che mi interessava esplorare era il tema delle classi sociali, perché stando alle statistiche il 6% o comunque un tasso molto basso delle coppie è formato da due coppie di classi sociali diverse, e questo significa che comunque l'idea di coppia è ancora molto legata a una diseguaglianza all'interno della società.
Questa diseguaglianza e questa differenza anche di classe sociale mi è parso, no? Che tu l'abbia cercata anche nei luoghi, la città è il luogo invece un po' più rurale, più immerso alla natura, da cui prende il titolo poi La natura dell'amore. Ecco, c'è stata una scelta anche di questo, perché hai scelto questi luoghi?
Ça a été un choix assez tôt dans le film. film, en fait, quand j'ai commencé à réfléchir sur l'amour, j'avais aussi... Ben, en fait, dès que l'histoire de deux personnages qui sont de milieux très différents s'est mise en place, l'idée du territoire m'a vraiment intéressée. D'abord parce que moi, je suis une citadine et je voulais comprendre comment l'espace, l'environnement affectait aussi nos relations. Et donc, je trouvais ça intéressant de savoir comment ça se fait qu'on vit. Et c'est, d'ailleurs, c'est une histoire, si c'est pas universel, en tout cas, c'est très occidental d'avoir une distinction de valeurs, de manière de consommer la culture, la manière de voter, extrêmement différente dans un même pays, entre la ville et la campagne, ce qui est à peu près le cas dans beaucoup de pays. Et je vais commencer à réfléchir à pourquoi, comment le territoire nous influençait aussi dans nos rapports sociaux intimes. Et aussi, j'ai eu envie de rendre hommage et de visiter moi-même mon territoire et de rendre hommage à cette nature qui est si vaste dans mon pays et si importante et si belle. Et donc, j'ai eu envie de la déployer aussi à l'image. Et c'est comme ça qu'est née cette envie de raconter aussi cette relation-là par la distance, par le territoire, que je trouvais vraiment... je trouve que ça ajoute beaucoup à la dramaturgie du film.
Ma è una scelta che è intervenuta abbastanza presto nella lavorazione del film. Quando appunto ho iniziato a pensare a questi due personaggi che venivano da ambienti sociali diversi, è emersa anche l'idea del territorio e ho iniziato a interessarmi anche a questo aspetto, in parte anche perché io sono cittadina e quindi ho voluto esplorare e capire come lo spazio influisca sulle nostre relazioni. E poi questa è una storia che, se non è universale, è quantomeno molto occidentale e si riscontra ovunque in Occidente questa distinzione a livello di valori, di culture, di orientamento politico all'interno di uno stesso paese fra le persone che vivono in città oppure in campagna, e questo si riscontra davvero in moltissimi luoghi. E questo ho voluto fare, capire quanto e come il territorio influenzasse le nostre relazioni nella società e le nostre relazioni anche intime. E inoltre ho voluto omaggiare questo territorio del mio paese, questa natura che è così vasta, così importante, così straordinaria, che ho voluto mettere in mostra per raccontare questa relazione, aggiungendo come criteri e come temi quelli della distanza e del territorio, e penso che siano elementi che aggiungono molto alla drammaturgia del film.
Gli interpreti Magali Le Pin-Blondeau e Pierre-Yves Cardinal, come li hai scelti? Ma mi piacerebbe anche sapere del tuo ruolo, che ti sei ritagliata, che è abbastanza chiaro e sintomatico di un problema di soffocamento di coppia.
Magali, c'est ma meilleure amie déjà, mais c'est pas pour ça que je l'ai choisie, c'est parce que c'est une grande actrice au Canada et j'espère ailleurs dans le monde bientôt. Je trouvais que, enfin, ce que j'aimais chez elle, c'est que il fallait que je trouve quelqu'un qui pouvait incarner à la fois une héroïne romantique, donc quelque chose de très sensuel, et dans ma vision, et en même temps une héroïne intellectuelle, donc qui était professeure de philosophie. Et comme Magali est une femme très érudite et très belle, je me suis dit que c'était intéressant qu'elle avait les capacités et les qualités pour incarner le personnage de Sophia. Et en même temps, elle insuffle beaucoup de profondeur, je trouve. Elle m'a vraiment impressionnée énormément. Elle a été une grande alliée dans ce tournage. À côté, Pierre-Yves, j'avais déjà travaillé avec lui comme actrice. Il avait incarné mon amoureux dans une série. Et donc, on avait eu des scènes d'intimité. Et je savais que c'était un bon camarade de travail. Je savais qu'il était humble, doux, à l'écoute. Et bon, d'abord, il avait le physique déjà, faut dire, pour jouer ce rôle. Moi, je ne voulais pas jouer dans mon film. Parce que j'aime pas beaucoup jouer dans mes films, parce que je trouve que c'est très épuisant. Et c'est Magali qui m'a dit « Pourquoi tu incarnes pas Françoise ?» Comme c'est ma meilleure amie dans le film, ben c'est chouette, on n'aura pas inventé la complicité. Et on n'a jamais travaillé ensemble depuis qu'on est sortis de l'école de théâtre. Donc j'ai dit « Pourquoi pas ?» Mais après j'avais oublié que Françoise, elle avait des très grosses scènes à jouer, avec beaucoup d'acteurs à diriger, que j'avais des enfants. Ça a été quand même un peu épuisant de jouer Françoise, mais c'était rigolo. Et puis j'aimais l'idée aussi, pour le personnage de Françoise, pour l'anecdote, c'est que j'aimais aussi que ce soit une mère, mais qu'elle ait encore du désir, qu'elle soit dans la vie, qu'elle ait une aventure, qu'on la voit pas juste dans son rôle de mère, mais qu'on puisse l'imaginer, on puisse imaginer que pour ma génération aussi, c'est plus difficile. Je trouve que dans notre génération, ou la génération peut-être plus jeune, c'est la maternité ou la parentalité semble toujours, moi j'ai pas d'enfants, mais j'ai l'impression, même si c'est joyeux d'avoir des enfants, ça semble quand même être un endroit où dans notre société, dans notre époque, ça semble contraindre beaucoup les gens. J'ai l'impression que on est moins dans des notions de famille aujourd'hui, on veut être libre, on veut un peu avoir toutes les vies, tout garder, puis Françoise, elle incarne un petit peu ce truc où en fait, elle a à la fois une vie chouette de famille, mais en même temps, ça l'insupporte. Et ça, je l'ai remarqué beaucoup dans les gens de ma génération qui sont très heureux souvent de se sauver de leur responsabilité parentale.
Dunque, Magali è la mia migliore amica, ma non è per questo che l'ho scelta. È un'attrice straordinaria in Canada e spero presto anche nel resto del mondo. E la cosa che mi piaceva in lei era la capacità, secondo me, di incarnare sia un'eroina romantica e sensuale, che era come io vedevo il personaggio, ma anche un'eroina intellettuale, perché lei insegna filosofia. E Magali, cioè lei il personaggio intendo, e lei Magali è sia molto colta che molto bella, e quindi mi sembrava giustissima per interpretare il ruolo del personaggio di Sofia. E poi ha portato una grande profondità al personaggio ed è stata una grande alleata in tutta la lavorazione. Per quanto riguarda Pierre-Yves, io avevo già lavorato con lui, era il mio compagno o amante in una serie televisiva che avevamo fatto insieme, avevamo girato delle scene di intimità e ne conoscevo la dolcezza, ma anche l'umiltà, la capacità di stare in ascolto, oltre al fatto che lui ha oggettivamente il fisico giusto per interpretare questo ruolo. Per quanto riguarda il mio personaggio, io inizialmente non volevo recitare, perché non mi piace recitare nei miei film, perché lo trovo veramente molto stancante, ma poi è stata Magali a dirmi: ma perché non interpreti tu il personaggio di Françoise? In fondo noi siamo già migliori amiche, non abbiamo bisogno di lavorare su questa complicità che già esiste nella realtà, e non avevamo poi mai lavorato insieme da quando eravamo uscite dalla scuola di teatro. Io poi insomma ho deciso di farlo senza ricordarmi che in effetti Françoise ha scene molto importanti con tanti attori, con i figli, e quindi sì, è stato molto stancante, ma insomma mi è piaciuto ugualmente. Del personaggio di Françoise mi piace il fatto che sia sì una madre, ma che comunque continui a provare desiderio, vitalità, voglia di avventura, non è quindi solo una madre. Questa è una cosa che nella mia generazione, o anche in chi è leggermente più giovane, vedo spesso fra i genitori, cioè la genitorialità viene vissuta con grande gioia, ma è anche un luogo attualmente nella nostra società che ci limita molto. Penso che oggi il concetto di famiglia sia un po' limitato dal fatto che vogliamo tutto, vogliamo vivere tutte le vite, vorremmo tenere tutte quante le possibilità, e lei appunto ha questa caratteristica, sta bene, felice in famiglia, ma al tempo stesso ci sono degli aspetti che non sopporta, e questo l'ho riscontrato veramente molto spesso nelle persone intorno a me, cioè il fatto che la famiglia fosse anche un luogo da cui voler fuggire per fuggire dalle proprie responsabilità genitoriali.
Era Monia Chokri, il film è La natura dell'amore. Billie Eilish, Barry Friend, che è anche la canzone dei titoli di testa di True Detective con Jodie Foster, la quarta stagione. Things that are deadly, the way I'm drinking you down, like I wanna drown, like I wanna end me. Step on the glass, staple your tongue, bury a friend, try to wake up, cannibal class, killing the sun, bury a friend, I wanna end me. È uscito nelle sale finalmente L'alba, il film di Saverio Costanzo, che era stato presentato alla Mostra del Cinema di Venezia in concorso. Domani alle 10, alle 17.45 ci sarà un incontro, una lezione di cinema con il regista Saverio Costanzo e le due attrici, la protagonista Rebecca Antonacci e Alba Rohrwacher. Il film in questa versione è uscito un po'
più, cioè rimontato, insomma accorciato rispetto alla versione di Venezia, è il viaggio lungo una notte della giovane Mimosa, che nella Cinecittà degli anni 50 diventa la protagonista di ore direi molto particolari e anche direi molto memorabili, una notte che da ragazza insomma sarà un percorso di crescita. Lo stesso Costanzo, lo dirà anche in questa intervista che adesso ascolteremo, inizialmente voleva fare un film dedicato al caso della giovane Vilma Montesi uccisa nel 1953 e da lì quindi insomma un po' prende le mosse, ma ascoltiamo cosa ci aveva raccontato ai microfoni di Radio Popolare.
Signor, signora, permettete una parola?
Dica.
Lavoro per Cinecittà, dove stiamo girando un film americano. Stiamo cercando delle comparse per una scena di massa. Penso che suo piacere deve provare.
Metti che la nota un grande regista e diventa un'attrice famosa.
Inizialmente la volontà era quella di raccontare la storia di Vilma Montesi, che fu una ragazza trovata morta sulla spiaggia di Capocotta nel 53. Capocotta è una spiaggia del litorale romano. Perché? Perché all'epoca quella fu una specie di spartiacque nella storia italiana, perché fu il primo omicidio che divenne pubblico e che, diciamo così, la notizia venne, ci fu una speculazione tale da parte della stampa scandalistica, di rotocalchi, ma anche quella ufficiale, rispetto alla storia che coinvolgeva apparentemente personaggi del mondo della politica e dello spettacolo, che la gente cominciò a diventare ossessionata dal sapere quale tra i carnefici, quale tra le persone diciamo messe all'indice era la responsabile, dimenticandosi completamente la morta, la persona, la vittima. Ed è poi da quel momento, all'epoca dicevano i cronisti, che fu la fine dell'innocenza dell'opinione pubblica italiana, perché da quel momento in poi non si tornò più indietro, e anzi noi quello che vediamo oggi è che se quella storia durò 4 anni, oggi durano 4 giorni e ce n'è un'altra, e perciò dobbiamo essere, come dire, di nuovo nutriti di altre storie di cronaca nera che, di cui però, ripeto, ricordiamo più il responsabile che la vittima, ecco. Perciò la storia iniziale partiva da questo. Poi però il personaggio di Mimosa, a un certo punto della scrittura, mi sono opposto a questo epilogo così tragico. Ho pensato che sarebbe stato più intelligente avere un personaggio che seguiva le tracce lasciate da Vilma Montesi. È come se Mimosa seguisse un percorso, un sentiero, con proprio le orme di Vilma, che forse ha fatto le stesse cose che ha fatto lei quella sera, però riesce, come dire, a evitare lo stesso epilogo di Vilma, e in un certo senso in questo modo ridà dignità alla memoria della persona che non c'è più. E perciò attraverso Mimosa, come dire, diamo, come dire, sì, indietro a Vilma Montesi la memoria che le spetta.
È una sorta di Babylon di Cinecittà intorno a questo episodio. Ci sono temi che riportano moltissimo all'oggi, ovviamente è inutile dire Me Too, il femminicidio, e poi c'è il cinema raccontato in un'epoca che ormai non c'è più, quindi forse anche con un po' di nostalgia. Come hai affrontato questi temi?
Ma ero molto colpito anche io da quanto documentandomi, da quanto tutto quel periodo fosse in un certo senso le fondamenta sulle quali noi abbiamo costruito la nostra epoca. Non è cambiato molto da allora. Si capisce, c'è sempre un potere che schiaccia, che si impone alle persone più deboli, gli squali da salotto, no? Ci sono questi predatori che ancora, come dire, nelle donne hanno una moneta di scambio, e questo è quello che succede nel film, ma questo è quello che succede anche oggi, purtroppo. E ho trovato tra l'altro che quell'epoca lì, essendo l'epoca del passato, ci permette di guardare con più chiarezza anche a quello che ci succede intorno. Questa è un'esperienza che ho fatto con l'Amica Geniale. Ero molto colpito di come lavorare, che era il mio primo film d'epoca, la serie, insomma, comunque lavorare sull'epoca permette di arrivare più facilmente per lo spettatore di oggi all'essenza di quello che vuoi raccontare, perché non fai sociologismi, perché è un'altra epoca, perciò non puoi farli, e di conseguenza è come se fosse più semplice raccontare che cosa siamo noi oggi guardandolo da lontano. No, da più lontano, in un'epoca più lontana, insomma, diversa.
La protagonista, l'attrice esordiente Rebecca Antonacci, sembra un po' calata in questo mondo come una sorta di Alice nel Paese delle Meraviglie, alla ricerca di qualcosa, ma soprattutto alla scoperta di molto altro e non sempre
molto felice come entrata in questo progetto.
Come si fa a raccontare, a guardare come da fuori e cosa siamo, no? In un certo senso lo sguardo di Mimosa, così puro, così ingenuo, che non giudica mai, permette a tutte le persone che le sono di fronte di specchiarsi e di vedere ciò che sono realmente, no? È come se fosse Mimosa un foglio di carta bianca su cui ognuno può scrivere la propria storia, ecco. E quello è un bellissimo modo di leggere la realtà che ci circonda, e anzi è un invito all'ingenuità, alla sorpresa, alla meraviglia, cioè è un invito a guardare le cose con gli stessi occhi di Mimosa. Io che scrivendo ho imparato moltissimo da lei, stando nelle sue scarpe, nel suo vestito, immaginandomi quello che guardava e come lo guardava, la comprensione, l'incomprensione, non parla neanche la lingua, qua c'è una Babilonia di lingua che passa, come era tra l'altro Roma all'epoca. Dunque attraverso di lei io ho imparato moltissimo, e perciò l'invito è un invito al coraggio, in un certo senso, quello che fa lei, al coraggio di non essere per forza più furbi, più scaltri, i più paraculi, il coraggio di accogliere l'altro, di permettergli all'altro di specchiarsi su di te e di guardare ciò che è veramente, perciò di non avere il potere, di non schiacciarlo, no? Di non essere, come spesso succede nei rapporti, quello più forte.
Com'è stato mettere insieme un cast molto italiano e poi una parte straniera e anche molto nota, soprattutto attraverso le serie TV?
Guarda, questa è una domanda molto pertinente, perché è una delle cose più difficili, l'accordare insieme tanti toni diversi, però come sempre i direttori d'orchestra riescono a trovare un suono che queste persone suonano insieme, solo perché loro sono delle persone, degli artisti capaci di suonare. Dunque io ho avuto la possibilità di lavorare con attori talmente bravi che è molto più semplice per me dirigere e trovare un tono comune quando ho una tale quantità di bravissimi attori, perciò è stato un incontro molto fortunato. Io mi sento un privilegiato, perché poter lavorare con attori di questo tipo è veramente un privilegio per me. Sono loro che hanno fatto un favore a me, ecco, voglio dire, non il contrario.
Una cosa proprio sulla produzione e la regia, anche ricostruire un Colossal all'interno del film, e poi hai usato gli studi di Cinecittà, per cui anche un tornare a Cinecittà per raccontare Cinecittà.
Guarda, Cinecittà, perché si fa tanto, noi possiamo andare a Pinewood, che sono degli studi, quelli dove è girato Stanley Kubrick i film, in Inghilterra, molto più grandi, molto più tecnologici, probabilmente più all'avanguardia, per carità, però Cinecittà ha le maestranze, alla storia, all'atmosfera, alle nostre facce. Io ricordo quando giravamo il peplum, diciamo il film egizio, nel film vedevo tutte queste comparse e le immaginavo davvero tornare con la Lambretta a casa la sera, perché avevano le stesse facce. Perciò Cinecittà siamo noi, in realtà non è altro che cosa c'è di buono in noi italiani, no? Voglio dire, chiaramente nel cinema, però qual è la differenza tra Cinecittà e gli altri posti? Siamo noi, e questa è una cosa che non ci dobbiamo dimenticare. Noi il cinema lo abbiamo veramente non certamente inventato, ma saputo fare a un livello che è difficile raggiungere, secondo me, anche per cinematografia oggi più di moda, ecco.
Il film è dedicato a tuo padre, Maurizio Costanzo.
Non so se questo è il cinema che amava mio padre, forse lui amava più delle cose più di commedia, era uno che aveva uno sguardo sul cinema più forse leggero del mio, però la dedica, voglio dire, per un figlio è il minimo che potevo fare per lui, ma insomma veramente il minimo.
Saverio Costanzo, Finalmente l'alba. Ora un brevissimo stacco pubblicitario e Chassis torna subito dopo. E rientriamo a Chassis con le note rumorose da Poor Things, Povere creature, di Yorgos Lanthimos. Ci siamo lasciati nella prima parte di Chassis con Saverio Costanzo su Finalmente l'alba, in cui tra gli attori nel cast c'è anche Willem Dafoe, che è tra i protagonisti, anzi insomma insieme ad Emma Stone, di Povere creature. Tra l'altro l'intervista a Willem Dafoe la trovate in podcast sul sito di Radio Popolare un paio di settimane fa, se non ricordo male, al momento dell'uscita del film. anche questa trasmissione, anche la prima parte di Chassis, la trovate in podcast, sempre sul sito di Radio Popolare, ma anche sulla pagina Facebook Chassis Radio Popolare, su Instagram Barb Sorrentini e anche su LinkedIn, che ho visto che insomma non so se voi o chi, qualcuno segue e consiglia il podcast della trasmissione. Vi ricordo che domani Saverio Costanzo sarà all'Anteo, Palazzo del Cinema, alle 10 e alle 17.45 per una lezione di cinema insieme alle attrici Rebecca Antonacci e Alba Rohrwacher. E ora parliamo di un altro film che è uscito nelle sale, che viene accompagnato comunque dal regista Giovanni Veronesi, e il titolo è Romeo e Giulietta.
Ciao amore, come stai?
Ho ricevuto una telefonata bomba.
Cioè?
Io sono uno dei più grandi registi teatrali in vita mai esistiti.
Tu mi ami?
Sai quando uno dice farei di tutto per questo ruolo?
Ce lo voglio fare questo spettacolo. Io ho bisogno di recitare, sono un'attrice.
Il signor Novembre recita per Romeo.
Ha un nome questo signor Novembre?
8.
8 novembre? Il mese dei morti. Prego, signor Novembre, prego, prego.
Quella sinistra è l'Oriente e Giulietta è il sole.
Che pianeta l'hai trovato questo? Io devo essere tutto per te. Tuo fratello, il tuo condottiero, il tuo cuore.
Il titolo è Romeo e Giulietta, è del verbo essere. Giovanni Veronesi con noi al telefono, il regista. Buongiorno Giovanni.
Buongiorno a tutti voi.
Film scritto con Pilar Fogliati, che ne è anche interprete, oltre a Sergio Castellito, Geppi Cucciari, insomma c'è un cast veramente molto ricco. Il teatro è un po' il punto di partenza, di stereotipi, ma c'è anche l'identità di genere. Perché questi elementi? Cosa vi ha affascinato di questi elementi da raccontare?
Dunque, diciamo che io col teatro sono in debito, perché l'ho frequentato tanto ma ho sempre dormito, e quindi cioè, dovevo chiedergli scusa in qualche modo. Alla mia età non si può non chiedere scusa al teatro, perché il teatro è una forma artistica eccezionale, quasi sacra, per cui io l'ho veramente trascurato nella mia vita. Per cui è un omaggio che mi piaceva fare al teatro, naturalmente a modo mio, ironizzandoci sopra, prendendo in giro le figure insomma, catartiche del teatro, come il regista che è insomma, ispirato, no? Come questo personaggio che interpreta Castellitto. E poi non si tratta di identità di genere, ma si tratta di identità, in generale, che mi sembra un problemino un pochino grosso da risolvere per questi trentenni, questa generazione che ha un po' paura del fallimento, c'ha l'ansia da prestazione, insomma non trova un posto nel mondo e la società non li aiuta moltissimo. Quindi diciamo che ho raccontato una generazione che conosco abbastanza bene, perché Pilar ha per l'appunto 30 anni, e poi abbiamo raccontato anche una categoria che conosciamo bene, che sono quella degli attori, e quindi insomma mi sembrava anche questo giusto, lanciare un messaggio che insomma anche se fallisci nella vita una volta non succede niente. A me piacciono di più quelli che ci hanno torto di quelli che ci hanno ragione. Quelli che ci hanno ragione sono antipatici, quelli che ci hanno torto sono più umani.
Giustamente dicevi identità, c'è anche uno scarto generazionale. Sergio Castellito nei panni di questo regista che tratta male tutti, insomma un po' appunto uno stereotipo del capocomico, e poi Loggi interpretato appunto da Pilar Fogliati. Ecco, questo scontro generazionale che racconti ironizzando ovviamente, lo vedi anche?
Dunque, nel nostro ambiente la differenza d'età conta poco, perché conta quello che sei, quello che produci e il talento che hai. Ci sono dei bambini che recitano benissimo, che hanno vinto l'Oscar. DiCaprio a 16 anni era già pronto per vincere l'Oscar e poi gliel'hanno dato 30 anni dopo. Cioè, lo scarto generazionale conta poco, conta effettivamente il tipo di accesso che tu hai all'arte e al tuo modo di esprimerti. Per cui tra il personaggio di Sergio e il personaggio di Pilar, questa Vittoria che fa l'attrice un po' fallita, diciamo, non è tanto la differenza d'età quanto il fatto che tutte e due sono sul baratro, perché anche lui ormai è arrivato a fine carriera, non c'ha più un'idea. Lei ha un cognome scomodo perché l'ha combinata di tutti i colori, per cui i loro destini si uniscono in un modo abbastanza casuale, fortuito, e sono destini che si uniscono per sempre, in modo indelebile, perché l'arte è un po' casuale, insomma, per cui lei si traveste da uomo e dopo essere stata rifiutata come Giulietta viene presa al provino come Romeo, e la sua vita naturalmente ha uno scossone enorme.
Ci sono riferimenti voluti, no, a film come Victor Victoria, Tuzzi, insomma tutti questi film che non solo negli anni 80 ma anche prima in certi casi, penso al Vizietto, giocavano appunto con lo scambio e il travestimento. E poi c'è Shakespeare. Sono due elementi che si prestano, anche Shakespeare si presta molto alla risata evidentemente.
Beh sì, i riferimenti a quei film lì ci sono, anche perché sono dei grandissimi film e quindi insomma ben vengano, no? Dentro a delle citazioni ben precise. Victor Victoria è uno dei miei film preferiti, per cui insomma anche quando fanno questi riferimenti sono più che lusingato. Quindi diciamo che il cinema che ho vissuto nella mia vita poi a un certo punto viene a galla e mi ha fatto fare questo film, ecco. Poi scusami, una roba.
No, e come si presta Shakespeare alla risata?
Beh, Shakespeare, allora, prima di tutto io ho riletto Shakespeare per fare questo film, ho riletto Giulietta e Romeo con una serietà diversa, nel senso che insomma, quando l'avevo letta al liceo era una lettura superficiale, che è quella che più o meno fanno tutti, cioè la storia d'amore impossibile, la tragedia. Mentre invece ho scoperto che Shakespeare innanzitutto ha un'ironia feroce e poi è un testo anche politico, cioè le due fazioni, Montecchi e Capuleti, non è che sono due fazioni che si odiano perché sono due famiglie tipo faida mafiosa, no, sono proprio due schieramenti politici e poi soprattutto è coraggioso perché parla di politica, della società dell'epoca, cioè beh, pochi lo rileggono sotto questo punto di vista, però è un autore molto tosco, non è un autore soltanto di tragedie come potrebbe sembrare oppure di grandi sentimenti. È un autore molto efficace, molto, e fa anche satira dell'epoca.
Tornando un po' al discorso generazionale, c'è anche di mezzo il mondo delle influencer e tutto quella specie di sistema che gli gira intorno. E come mai? Ovviamente è una nota comica anche quella.
Ma io non sono contro i social, io sono per insegnare ai ragazzi ad usarlo bene, ecco, perché mi sembra stupido andare contro ai social oppure rifiutarli. Ci sono persone che dicono ah, io non ho i social e quasi se ne vantano, però invece è bello usare anche tutti i mezzi che c'hai a disposizione, compresa la tecnologia, e però con qualcuno che ti insegna a usarla, cioè che qualcuno che sappia come usarla, perché la maggior parte delle persone la usa così, in modo superficiale, oppure dando voce a degli istinti feroci che magari non sono necessari, ecco, capito? Questi haters che sputano veleno su tutti, ma insomma no, non ne abbiamo la necessità di queste persone che sono poi un manipolo di dementi, forse, no? Deficienti che sputano veleno su tutte le persone tanto per dar voce alla loro invidia sociale oppure al loro istinto così un po' depresso della vita.
Giovanni Veronesi, Romeo e Giulietta, grazie, al cinema. Ciao.
Grazie, vi aspetto al cinema.
Come va, come va, come va?
Va che sono stanca morta, son morta dentro. Va che più mi dici basta e più mi lamento. Va che casco e ricasco, sbatto al muro e rimbalzo. Ed ogni singolo giorno ci sono io che mi alzo. Mi trucco distratta e mi mostro al mondo per come son fatta. Col culo rotondo, con la gola distrutta. Coi problemi in famiglia, con il peso sul petto. Con il cane che ringhia, l'invidia, il sospetto. E la paura va da tutto storto. Mi passa la voglia, però poi d'incontro. E anche se male, affronto il discorso. Come va? sono stata a volte meglio, sì, ma sai com'è questa vita, che basta uno sbaglio solo per perdere un treno. Ma chi se ne frega, faccio altro, passerà un aereo. Ma so che non è vero, una bugia, vorrei fare una festa a casa mia. Però ho bevuto troppo, c'ho un amico nel letto, l'ho deluso sicuro, non volevo l'ammetto. E mi ritrovo di nuovo da sole, mutande, la vita degli altri, pensiero più grande. Mi passa la sbornia, però poi ti incontro, e anche se male, riaffronto il discorso. Come va?
Margherita Vicario, come va? Non a caso, se avete ascoltato questa mattina, l'avevo già messa per parlare della Berlinale, cominciata la 74esima edizione. Per l'Italia c'è in concorso il film dell'esordiente a questo punto al cinema, Margherita Vicario, il film è Gloria, e sempre in concorso c'è anche Anna d'Arend di Piero Messina. Ci sono altri film italiani, ma non in corsa in questo caso, cioè questi due corrono proprio per l'Orso d'Oro. Nella sezione Generation c'è Quell'estate con Irene di Carlo Sironi, e poi in Forum il documentario Il cassetto segreto di Costanza Quatriglio. E poi ci sono due serie, una è Dostoevsky, scritta e diretta dai fratelli Fabio e Damiano D'Innocenzo, con Filippo Timi protagonista per Sky, e poi Super Sex, lo show di Netflix liberamente ispirato alla vita del porno divo italiano Rocco Siffredi, interpretato da Alessandro Borghi e diretto da Francesca Mazzoleni, e non solo, naturalmente ci sono anche altre registe, ma lei insomma è stata tra le principali ideatrici. Questa dovrebbe essere l'ultima edizione con la direzione di Carlo Chatrian. Qualche giorno fa ha rilasciato un'intervista, io l'ho letta su Repubblica, però insomma è stata un po' la sua dichiarazione, quella di ovviamente aderire alla lettera aperta degli artisti contro la presenza di due politici dell'estrema destra di AFD, che sono appunto, ci sono dei deputati in Parlamento, e alcuni parlamentari e deputati insomma e politici del governo teoricamente si autoinvitano alla Berlinale, anche un po' sull'onda di quello che è successo in Italia con le dichiarazioni censurate. Carlo Chatrian ha dichiarato che non vuole assolutamente avere personaggi scomodi così tra il pubblico della Berlinale, anche perché la Berlinale da sempre ha avuto un valore politico, ha sempre portato tematiche sociali, politiche, contro le discriminazioni, contro le violenze di genere, contro le violenze in genere, contro il razzismo, per il pianeta, insomma tutti quei temi e quei valori che in questo momento, e forse direi sempre, sono un po' importanti da seguire. Questo per quanto riguarda la Berlinale, poi noi la seguiremo un po' insomma così alla lontana, purtroppo non essendo io a Berlino tutto risulta un po' più difficile. Questa è Chassis, andiamo avanti e parliamo di Bob Marley.
Hear the children crying. right is holy and the Gideon.
One love.
So when the man comes, there will be no, no doom.
One song.
Have pity on those whose chances grow thinner. There ain't no hiding place from the Father of creation.
One Love, Bob Marley. Bob Marley One Love è il film che uscirà il 22 di febbraio. Il film di Reinaldo Marcus Green, interpretato da Kingsley Ben Adir nei panni appunto di Bob Marley.
Saluto con grande affetto e gioia Vito War. Buongiorno Vito, Airi Airi.
Airi Airi Barbara, che piacere, ospite della trasmissione del cinema Bombonice. Io che del cinema ci sono all'interno da oltre 40 anni.
Esatto, infatti in realtà dovremmo parlare più spesso di cinema, però l'occasione adesso è ghiotta perché sta per uscire Bob Marley One Love di Reinaldo Marcus Green e tu lo presenterai domenica sera alle 21:30 a City Life al pubblico, quindi diciamo ad ascoltatori e ascoltatrici che un'occasione così direi che è imperdibile. Però dacci un'anticipazione su questo film.
Allora, diciamo che ho avuto il piacere di vedere un'altra prima che c'è già stato qua a Milano, diciamo la premiere, quella fashion. Vito War propone quella roots, potremmo dire, domenica sera. Che dire, è un film fatto sicuramente non per chi conosce già l'artista, ama la musica reggae, perché diciamo in molti storcono il naso, soprattutto per il fatto di sentire Marley parlare in italiano, diciamo. No, per dire, ci sta, insomma, gli italiani da sempre hanno avuto i film tradotti, non vedo perché questo non avrebbero dovuto farlo, però noi Marley lo abbiamo sempre sentito cantare, lo abbiamo visto in documentari, abbiamo sempre sentito la sua voce e sicuramente i reggae fanatics andranno con più piacere a vedere la versione originale, secondo me. Però ci sta che un pubblico generalista che non conosce l'artista o che lo conosce solamente per le canzoni che ad oltre 50 anni della loro realizzazione ancora si ascoltano e si ballano come se fossero dei riempipista modernissimi, si può vedere, insomma. Diciamo
sì, poi mi sembra che sia un po' la classica operazione anche per le nuove generazioni, perché Bob Marley è ancora ascoltato, ovviamente. Conoscere la storia forse è più raro.
Sì, diciamo che se si vuol fare le pulci non è che si conosce proprio la storia. Viene proposto una parte della sua vita, quella che subito dopo l'attentato che ha avuto in Giamaica, lui, la moglie, il produttore, insomma, quando il periodo era veramente molto brutto, anche in occasione delle elezioni politiche, ci fu questo attentato che fece cambiare la visione di vita proprio dell'artista. Ci fu un esilio, potremmo dire anche forzato, in Inghilterra per portarlo via da una situazione molto molto pericolosa, e da lì si vede il suo periodo inglese, la nascita dell'album più popolare in assoluto per quanto riguarda la musica reggae, l'artista riconosciuto come uno dei dischi più importanti del secolo scorso, che è Exodus, e dunque si viaggia su questo filo, insomma. In molti lamentano appunto che non ci sono riferimenti a Peter Tosh, a Bunny Wailer, alle svariate situazioni non familiari con le altre donne, non si parla degli altri figli, insomma, ognuno ci trova qualcosa da dire.
Sì, diciamo non è completa.
Ma sì, ma non lo poteva neanche essere.
No, chiaro.
Non è un documentario.
Ma infatti le immagini, che immagini sono? Si vedono anche concerti, immagini di vita, cosa c'è?
No, è tutto fiction, insomma, è recitato da attori molto bene, alcuni fanno le pulci anche al protagonista, ma secondo me c'è da dire che i dialoghi sono fatti bene, la traduzione è fatta bene perché è stata curata anche da Ras Giulio, che è un Ras italiano che è stato chiamato dalla produzione proprio per interagire con i doppiatori, che sono dei doppiatori fantastici, cioè i nostri doppiatori ce li invidiano sicuramente.
Beh, l'attore Kingsley Ben Adir gli assomiglia, almeno.
Ma
ci prova.
Sì, non è tale quale show, insomma, chi se ne frega, che
certo.
Non è pari parma, non c'è, recita bene, poi appunto il doppiaggio è stato studiato veramente per far sì che si avvicinasse il più possibile allo slang, al modo di parlare giamaicano, però è in italiano, è evidente, sentirne parlare un giamaicano è differente, però c'è la musica.
Sì, poi bisogna vedere in lingua originale che lavoro ha fatto anche l'attore, per infatti, quello hai ragione, ovviamente è meglio vederlo in originale come in genere come i film.
Come tutti i film, esatto. È meglio vederli in originale, però c'è da dire che poi quando c'è la musica è di Marley.
Ah ok, cioè lui non canta, non fa quell'operazione come per esempio per Freddie Mercury o per Elton John, che gli attori...
No, in alcuni momenti loro suonano, lui anche in svariate interviste l'attore ha detto che ha imparato a suonare la chitarra nel modo proprio come la suonava Marley. Ci sono dati da fare parecchio, poi era tutto supervisionato anche dalla famiglia, dunque se viene approvato dai figli, chi siamo noi per dire che non va bene così.
Vito,
ho fatto un lavoro di biotopic, funzionano adesso i film musicali, funzionerà anche questo.
Sì, infatti un po' con lo stampino in genere, infatti. Vito, io intanto ti ringrazio e rinnovo l'appuntamento domenica sera, prima alla tua presentazione del film e poi però in onda come ogni domenica sera dalle 23.45 con Reggae Radio Station.
Ah beh sì, ne stiamo parlando da mesi di questo film.
Immagino.
Domenica, teniamo presente, posso approfittare, dai approfitto. Barbara, sì. Che il film uscirà giovedì 22 febbraio, sì, in tutte le sale, e io sarò diciamo a mettere la musica, che è la cosa migliore secondo me da fare per promuovere questo tipo di film, all'UCI Bicocca di Milano. Dalle 19 ci sarà un party reggae che presenterà poi la proiezione, che ci sarà così.
Il 22 febbraio, no, hai fatto benissimo a dirlo, grazie.
No, perché questa di domenica è un'anteprima,
certo,
perché tutti possono venire. Dal 22 febbraio invece proprio in tutte le sale, multisale d'Italia, insomma. E questa cosa, sono stato chiamato a fare un po' di cinema dentro al
perfetto
cinema.
Grazie, Vito Vuor, Airi, buona giornata, Airi, buona continuazione.
One love a tutti quanti, one love.
Ciao.
E ringrazio Vito Vuor, il film è Bob Marley One Love, domani sera lui sarà alle 21.30 a City Life a presentarlo e poi come diceva il 22 di febbraio per l'uscita negli UCI Cinemas. Ho messo la colonna sonora del film a Muzzarella, Adriano Pennino il compositore di questa musica. Probabilmente avete sentito un'intervista a Diego Sant'Angelo, che è il regista di Muzzarella in Good Times, ve la rimanderò poi la prossima settimana sperando che il film regga nelle sale, però vi faccio sentire cosa ha detto a proposito di questa colonna sonora molto particolare, perché si tratta di un film che racconta la criminalità, i giovani, gli adolescenti vicini alla criminalità e che cercano salvezza, e quindi è un po' particolare, no? Però rappresenta un po' forse la salvezza che cercano questi giovanissimi.
Ci dici qualcosa di più sulla colonna sonora?
Ha lavorato Adriano Pennino alla colonna sonora ed è stata una delle esperienze più belle della mia vita dal punto di vista creativo, perché si è innestato a un'intesa quasi, come dire, metafisica, nel senso che ci parlavamo brevemente e poi le musiche sgorgavano, arrivavano sulle immagini già montate in modo perfetto. Da una parte le grandi professionalità e dall'altra l'intesa umana ci ha consentito di realizzare, a mio avviso, questo è il mio punto di vista, ma ne sono molto molto convinto, una colonna sonora di eccellenza, che convince, che emoziona, che entra sotto pelle. Questa colonna sonora attinge a brani assolutamente inediti, piuttosto che a successi della canzone italiana, che appunto, o napoletana, che rimusicati nello stile di Adriano sono meravigliosi, cantati da Partenope al secolo Silvia Aprile, e dà comunque allo spettatore la possibilità di apprendere dei passaggi importanti in termini di contenuti, quando si presenta qualche silenzio, qualche scena dove i bambini semplicemente camminano, questi ragazzini camminano in queste aree e non hanno un dialogo attivo, se non, ecco, breve. Lì la musica la fa da padrona e racconta.
Diego Sant'Angelo, regista di A Mozzarella, che è uscito al cinema, lo trovate insomma non ovunque, a Milano sicuramente, insomma in alcune città, speriamo che regga. Chiudiamo questa puntata di Chassis, ancora in tema Bob Marley. Intanto vi ricordo che il podcast lo trovate sul sito di Radio Popolare, sulla pagina Facebook Chassis Radio Popolare e sulle storie di Instagram al mio account Barb Sorrentini. Tra l'altro troverete anche il podcast dell'apertura di questa mattina, se avete voglia di sentire così la musica e le parole di questa mattina. Ci ritroviamo con Chassis sabato prossimo e poi durante la settimana in cult e in altri spazi, e come detto ci salutiamo con Bob Marley. Ciao a tutti e buon cinema.